La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla settima ossessione, sono le 17.01, siamo in diretta su Nova Radio come sempre, questa è la puntata numero 34 di mercoledì 27 maggio, un mercoledì di fine mese molto caldo, molto afoso, però noi siamo qua per deliziarvi come sempre, per parlare di cinema, che è il nostro pane quotidiano, come si suol dire. E mi fa molto piacere soprattutto che quest'oggi qui alla settima ossessione abbiamo anche un gradito ospite che ho avuto modo di conoscere poco meno di un mese fa per la presentazione del suo libro, e oggi l'ho molto volentieri invitato in trasmissione, visto che ormai da questa stagione abbiamo preso anche un po' il ritmo nel presentare i libri con questa rubrica mensile, che poi tornerà in collaborazione con il Circolo dei Lettori, con Laura Savarino, la prossima settimana. Ma anche oggi vogliamo affrontarla in via del tutto eccezionale, e un po' per tutta la puntata avremo modo di poterne parlare, quindi vado subito a salutare Ciro Mesti. Buonasera Ciro. Aspetta che ti apro, ecco, buonasera, non ti avevo aperto il microfono.
Buonasera a tutti e tutte.
Ciao Ciro, benvenuto, come stai?
Tutto bene, a parte questo caldo afoso.
Questo caldo afoso, questo caldo
che descrivevi prima.
Sì, è un caldo molto, molto intenso per essere la fine di maggio, e dobbiamo farne un po' i conti, perché tutti gli anni ci meravigliamo, ma c'è poco da meravigliarci quando ce ne freghiamo altamente, no, di tutta la problematica legata ai cambiamenti climatici, appunto, al riscaldamento terrestre e quant'altro. Chissà se nella galassia lontana c'hanno anche loro di questi problemi, forse no, c'hanno anche un altro tipo di problemi,
ma qualche pianeta che ha di quei problemi sicuramente c'era,
esatto,
fuori.
Perché Ciro, poi ne parleremo in maniera più approfondita, intanto lo annuncio, ha pubblicato questo libro intitolato George Lucas, il mito dell'immagine, questo saggio dedicato al grande George Lucas, che molti di coloro che ci ascoltano e non solo abbinano ovviamente alla saga di Star Wars, che è tornata tra l'altro dopo diversi anni anche al cinema. Proprio in questi giorni ne abbiamo parlato e ne avremo modo anche di riparlare, ma George Lucas c'è anche tutto un precedente rispetto allo Star Wars che noi conosciamo molto bene, con dei film che l'hanno fatto conoscere, con dei film che hanno cambiato in qualche modo anche le regole della narrazione, non solo della narrazione ma anche dell'industria hollywoodiana, mi verrebbe da dire, giusto?
Sì, ha rivoluzionato, è un termine giusto, perché sia da un punto di vista prettamente diegetico ma anche produttivo. Come dicevi prima, oltre a Star Wars è un autore che ha abbracciato anche diversi generi e sì, diverse tipologie di film. L'uomo che fuggì dal futuro, siamo ancora nei meandri della fantascienza, ma chi non ha mai avuto modo di approcciarlo sicuramente troverà una fantascienza molto diversa da quella
che siamo space
opera
a vedere,
di Star,
certo,
Wars.
Sì.
E un American Graffiti, che è un film molto nostalgico, che ha inaugurato una stagione di film con quel fare crepuscolare, che appunto forse a maggior ragione troveremo molto difficile associare al George Lucas pop
che tutti abbiamo un po'
conoscono o credono di conoscere.
Esatto, ecco. Una bella introduzione, caro Ciro, poi ci soffermiamo di più proprio su questi argomenti, perché il cinema incombe anche qua, le uscite del fine settimana incombono proprio, e vogliamo partire dal primo film di questo weekend, che uscirà domani nelle sale, giovedì 28 maggio. Si tratta di un film italiano dal titolo Innamorarsi e altre pessime idee, diretto da Simone Aleandri, che racconta la storia di Lino, che è interpretato da Lino Guanciale, quindi è il nome dello stesso protagonista, che è un famoso avvocato di successo a Roma, che a un certo punto vede la sua vita crollare irrimediabilmente quando la moglie Grazia decide di lasciarlo perché rimane invaghita e si innamora di un affascinante chef di nome Paolo. E mosso da, diciamo, da un grande desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano, ovvero dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore, è un farfallone, per meglio di dire, che è pronta a tradirla con la primo, con il primo, con la prima ragazza che capita, e quindi coinvolge per attuare questo piano Sofia, che è interpretata da Andrea De Logu, una donna bellissima che è sommersa dai guai legali con l'ex fidanzato. Quindi Lino, che è un avvocato, si offrirà assistenza legale gratuitamente a Sofia in cambio appunto di essere, tra virgolette, utilizzata come donna che deve andare a corteggiare questo chef. Però ovviamente l'imprevisto è dietro l'angolo, e quindi da questa insolita collaborazione nasce qualcosa tra i due che non avevano previsto. Ci andiamo ad ascoltare così il trailer di Innamorarsi e altre pessime idee, poi ne parliamo proprio con il regista Simone Aleandri.
Avvocato Atanasio, rischio di perdere tutto per colpa di un bastardo.
Stalker, mi dispiace.
Sì.
Ma qua c'è scritto che la stalker è lei.
Posso spiegare? Sono disperata!
Per l'amore della mia vita.
Stai piangendo?
Mi piace un altro uomo.
Io devo scoprire chi è.
Lo chef stellato.
È bello.
Guarda qua. È questo il suo punto debole.
Devi sedurre il bastardo che mi ha rubato la moglie.
Se lo fai io...
Mi difendi gratis.
E questa chi è?
La mia migliore amica. Scusi, chef, a me questo piatto non mi convince.
Spiegati.
Manca un po' di cuore.
Eccoci, 17.07, cominciamo appunto con il primo film di questa puntata, che è appunto Innamorarsi e altre pessime idee. Ne parliamo proprio con il regista Simone Aleandri, che è collegato con noi al telefono. Buonasera, buon pomeriggio Simone.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, abbiamo ascoltato il trailer adesso, ho già anche un po' raccontato la storia del tuo film, e ti chiedo subito, gran parte della tua carriera, diciamo che si è sviluppata intorno al cinema documentario, no? Penso appunto a Viva Sarajevo, Antonio più Silvana uguale 2, e a storie da toni decisamente molto più drammatici, come anche il tuo esordio alla finzione La notte più lunga dell'anno. Ecco, ti chiedo, cosa ti ha spinto a misurarti per la prima volta con la commedia romantica, quelli che gli americani chiamano la rom-com, che è anche un genere che al cinema si sta vedendo anche molto poco ultimamente, e che manca molto come prodotto, secondo me, in Italia ma anche in America, che sono stati, diciamo, in un certo senso i maestri. E in che modo hai cercato di mantenere centrale lo sguardo su quelle che sono le fragilità emotive di questi personaggi all'interno di un genere appunto tradizionalmente più leggero, come appunto la commedia romantica?
Sicuramente per me questo film rappresenta un cambio di passo, però sinceramente non lo vedo come una rottura, anzi piuttosto come una continuità con i lavori precedenti. Alla fine i temi che affrontavo per i documentari che hai citato tu rodavano sempre attraverso qualcosa che poi mi piace sempre raccontare, che sono le relazioni umane, i sentimenti, il desiderio. Ovviamente qua lo faccio con un approccio diverso, in modo più aperto probabilmente, più leggero, ma la leggerezza è anche una grandissima tu che ha un regista per raccontare le cose, perché vuol dire avvicinarsi senza schiacciarle. Quindi poi nelle mie esperienze precedenti i documentari che ho fatto portano dentro anche dei sottogeneri. In realtà il mio primissimo lavoro che tu hai citato, Antonio più Silvana uguale 2, era un melodramma da tinte molto rose, ambientato tra le strade di Trastevere, e raccontava un amore della terza età. Quindi sicuramente c'è un cambio di tono, di punto di vista, ma in ambienti, in argomenti che sento molto miei.
Parliamo anche del cast, perché è un cast molto eterogeneo quello che tu hai chiamato all'appello per questo film, e capitanato appunto da Lino Guanciale, il cui personaggio proprio si chiama Lino.
Sì.
E, c'è Andrea De Logu nei panni di Sofia, e poi anche gli amici dei rispettivi dei protagonisti, che da una parte c'è Claudio Colica e dall'altra Ilenia Pastorelli. Ti sei occupato anche tu in prima persona del cast, e come sei riuscita ad amalgamare questi personaggi all'interno del tuo film?
Tutti quanti hanno portato delle energie molto diverse, devo dire, iniziare proprio dai protagonisti, che Andrea e De Lobo, che vengono da percorsi anche molto, molto differenti, e questo portare energie diverse ho creduto che potesse essere cinematograficamente molto interessante da tenere insieme. Avevo l'impressione che insieme potevano lavorare su una scomposizione di un equilibrio, che poi è quello che cerco di raccontare per il film. Poi intorno alla storia principale, quella appunto di Dino e Andrea, Matilde,
scusa se ti interrompo, Simone, abbiamo perso un po' il contatto. Se hai modo di spostarti un attimo e riprendere dall'ultima frase, perché è andata via un po' la comunicazione.
Quindi avevo finito di parlare del rapporto con Andrea e con Lino, e stavo parlando anche di Claudio Colli e di Ilenia Pastorelli, no? Che interpretano il ruolo dei rispettivi amici, che invece sono due personaggi molto vitali, che finiscono continuamente per spostare gli equilibri della storia. Quello che ho cercato di fare nel lavoro con loro, un film che poi è anche molto corale, è quello di delimitare degli spazi ben precisi in quale muoversi e dargli anche molta, molta libertà, che credo che poi è quello che serva in una commedia, che risponde a dei canoni, a delle forme molto precisi, ma all'interno è importante che le riflessioni, spesso leggere, che portano alla risata, vengano scaturite dalle frizioni e dall'abilità che hanno questi personaggi e gli interpreti di produrre, no? Senza arrivare a una gag, ma appunto lavorando per interazioni, i conflitti e le sensibilità che sono stati in grado di portare.
Ok, Simone, io ti ringrazio di essere stato con noi questo pomeriggio. Ricordo a chi ci sta ascoltando che Innamorarsi e altre pessime idee sarà nelle sale a partire da giovedì 28 maggio, distribuito da 01, quindi l'invito come sempre di andare al cinema. Io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per il film. Grazie.
E viva il lupo. Grazie a voi.
Grazie Simone, ciao, arrivederci.
Ciao, ciao.
Io ritorno adesso invece da Ciro Mesti, autore del libro George Lucas, Il mito dell'immagine, perché vorrei soffermarmi un po', appunto, andando proprio in ordine cronologico, su L'uomo che fuggì dal futuro, che in originale il titolo era diverso, giusto?
THX 1138.
1138. Tu hai parlato di un tipo di fantascienza diversa da quella che poi abbiamo visto in Star Wars, ma che abbiamo visto poi anche in tanti altri film, perché per Star Wars poi è stato anche tuttora viene in qualche modo razziato, no? per girare una certa tipologia di film ambientati nello spazio, eccetera eccetera, quindi film sci-fi di fantascienza, perché appunto, scendendo nel particolare, è una fantascienza diversa, quella inedita fino a quel momento, no, nel cinema. Che cosa ha portato di innovativo George Lucas con quel film?
Allora, innanzitutto forse è doveroso fare un po' di storia, un po' di etologie e cronologie, perché siamo nel 1971 con questa pellicola, che tra l'altro, appunto, come dicevi tu, rappresenta anche l'esordio di George Lucas al cinema. Si tratta di un tipo di fantascienza sostanzialmente sociologica, che mette in scena, porta sullo schermo una realtà post-apocalittica, una fantascienza che cercava di portare avanti delle tematiche che tradizionalmente erano state precedentemente portate avanti solo da generi un po' più, se vogliamo, tradizionali, quindi il dramma, la tragedia o anche la commedia, per ricollegarci al film precedente. Questa pellicola, un po' sulla scia del successo di 2001 l'Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, ma se vogliamo ancora prima col Pianeta delle Scimmie, ha inaugurato questo tipo di fantascienza impegnata, che cercava di portare avanti temi figli del cambiamento anche del periodo, siamo, ricordiamo, nel 68, e quindi temi sociali, politici, erano molto importanti e sentiti anche soprattutto dalle giovani leve che avanzavano.
Certamente. E, va bene, poi proseguiremo il nostro cammino all'interno della filmografia di George Lucas. Ci sarebbe da fare un podcast a parte, penso, in più puntate su George Lucas, ma ovviamente vi rimandiamo al tuo libro, George Lucas, il mito dell'immagine. Secondo capitolo lo dedicheremo poi più tardi ad American Graffiti. Intanto noi continuiamo invece con le uscite del fine settimana al cinema. Probabilmente ti sarai imbattuto già in questo trailer, un film, devo dire, che c'è un hype, come dicono quelli bravi, molto, molto alto da parte di tutti, si intitola Backrooms, è avvolto dal più completo mistero, quindi cercheremo anche di parlarne senza spoilerare più di tanto. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
Ho trovato qualcosa nel negozio.
Ok. Cosa hai trovato?
Un posto. Ho trovato un posto. C'è nessuno? C'è nessuno qui. Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
Non sto dicendo che...
Eccoci tornati, 17 e 17 in questo momento. Mi collego con una fosissima Marino, provincia di Roma, dove c'è il nostro Simone Fabriziani, vero? Fa caldo anche a Marino.
Ciao a tutti, vi saluto, diciamo, da un caldo tropicale fuori stagione, letteralmente.
Ma io dico, ma voi generico, vi siete lamentati che fino a 10 giorni fa che pioveva, ma che maggio brutto, ma dov'è la primavera? La primavera non c'è, perché siamo passati dal tardo, dal primo autunno a estate piena, effettivamente. Quindi non esistono più le mezze stagioni, direi che non esistono proprio più le stagioni. Non esistono le stagioni, la primavera è proprio scomparsa. Va bene, ma non siamo qua a parlare di meteo, bensì siamo a parlare di un film, dicevo prima, su cui c'è un hype molto alto da diverso tempo, più o meno da quando il progetto è stato annunciato, poi quando è stato rilasciato il trailer, dove c'è tutta anche una storia dietro, no? Sto parlando di Backrooms, che è l'esordio alla regia di questo giovanissimo regista che ha appena 20 anni, di nome Kane Parsons. Ci sono anche due volti molto conosciuti nel cast di questo film, che sono Chiwetel Ejiofor e la straordinaria Renate Reinsve, che finalmente sta facendo anche qualcosa al di là dell'oceano, perché la conosciamo tantissimo per i film di autore, Joaquin Trier, tra l'altro è stata protagonista del film che ha vinto la Palma d'Oro quest'anno a Cannes, Fjord di Christian Mungiu. Però mi fermo qua perché voglio che tu sia te a raccontarci. Credo che ci sia un po' rischio di fare spoiler su questo film, correggimi se sbaglio, io ovviamente non l'ho visto ancora, però immagino che ci siano magari colpi di scena, oppure no, questo ce lo direi tu. E poi cerchiamo di capire anche da dove deriva questo fenomeno delle backrooms, perché io ho letto che deriva dalle leggende metropolitane della creepypasta, che a un anziano come me, che cavolo vuol dire creepypasta? Creepypasta, vabbè, dai, ti lascio a te la parola.
Allora, faccio un passo indietro e parto dalle origini. Allora, innanzitutto, cos'è una backroom? Una backroom può essere tradotta in italiano come semplicemente una retrostanza o una retrobottega, quindi non ha effettivamente neanche un corrispondente italiano del tutto, diciamo, similare. Ora, cosa succede? Nel maggio del 2019, quindi 6 anni fa, un utente anonimo su un forum di nome 4chan, molto popolare in quegli anni, pubblica uno scatto fotografico reale, ok, di cui non si sapeva però la coordinata geografica, di un ufficio statunitense dismesso, nel senso che era appunto un corridoio con pareti, con come dire, tappezzeria giallastra in un qualche modo, ma totalmente privo di mobilia. Quindi, come dire, questa immagine ha iniziato a generare, come dire, le fantasie più sfrenate degli utenti di questo forum, tanto che poi è stata un po' identificata quella immagine lì come, come dire, una nuova iconografia per denominare quelli che sia in letteratura che in arte, ma anche nel cinema e nella TV, precedentemente erano intesi come non luoghi, oppure spazi liminali, cioè quegli spazi un po' metafisici tra la realtà e una realtà appunto altra. Ora, Kane Parsons, che è questo talentuoso regista che adesso ha 20 anni, ma in realtà nel 2022, quando ha pubblicato il primo cortometraggio di YouTube, era un sedicenne, un diciassettenne in qualche modo, esatto, ha esordito su YouTube con una serie di cortometraggi da lui scritti e diretti in maniera, diciamo, chiamiamola analogica in un qualche modo, ecco, insomma, la struttura della regia era quella tipica appunto della camera a mano, che tanto ci ricorda un po' il found footage, no, in qualche modo del cinema horror, e che creava un universo narrativo legato appunto a queste backroom, ok?
Sì.
Arriviamo ai giorni d'oggi, a 24 affida la regia a un ventenne, appunto Kane Parsons, per scrivere e dirigere appunto un lungometraggio narrativo legato appunto a questo fenomeno del web, e abbiamo finalmente il film in uscita oggi nelle nostre sale.
Io volevo arrivare anche alla creepypasta, cioè la creepypasta, allora, che poi tra l'altro me lo sono ovviamente segnato,
genere
di racconti horror brevi diffusi soprattutto su internet, cioè il termine nasce dall'unione di creepy, che vuol dire inquietante, e copypasta, che è una parola usata online per indicare testi copiati e incollati molte volte nei forum e nei social.
Sì, in realtà è esattamente questo. Creepypasta è un po' quel fenomeno di racconti di tipo horror, ma anche di leggende metropolitane in un qualche modo, che girano e continuano appunto a circolare nei forum e sui social, per i quali non si riesce a capire cosa sia vero, cosa si ispira appunto da fatti realmente accaduti, o cosa sia in realtà poi frutto della perdita immaginazione di un utente, ma la creepypasta diventa creepypasta nel momento in cui queste storie horror diventano poi virali in un qualche modo, ecco.
La più virale leggo che è Slenderman, cioè una figura alta, senza volto, appunto nato online. Vedo che anche qui il nostro ospite in studio, Ciro, lo sa, giusto?
Sì, sì, anche perché c'è stata più di una trasposizione cinematografica, è una delle creepypasta più famose. Anche se mi viene in mente un film che ha cavalcato questo filone precedentemente, che è ritornato in auge nel 2021 con un requel, Candyman.
Ah, Candyman, vedi.
Anche
vedi,
se il romanzo lì esisteva, era tangibile.
Certo,
però.
certo. Però venendo adesso invece a Backroom, come tu hai trovato questo film? Perché c'è stata l'anteprima stampa giusto ieri per tenerlo il più segreto possibile, poi è già oggi nelle sale, distribuito in Italia dai Wonder, ha raccolto delle recensioni molto contrastanti, no? Tra chi ha trovato il progetto un po' fuffa e tra chi invece si è sorpreso molto. Tu da che parte stai?
Allora, io mi trovo sostanzialmente nel mezzo. Io l'ho trovato un esordio alla regia cinematografica, quantomeno, perché ricordo che Kane Parsons comunque viene da appunto da una serie molto vasta di cortometraggi da lui scritti e diretti, quindi insomma è comunque il suo primo lungometraggio cinematografico, molto competente, molto dignitoso. È un film che in un qualche modo, da una parte, passatemi un po' il termine, ammazza un po' in un qualche modo la fascinazione legata alle backroom, che era anche un po' quella legata un po' all'origine misteriosa di questi non luoghi, di come funzionassero, da dove derivassero e quali fossero appunto poi le creature che vivevano questi luoghi. Quindi in un qualche modo questo film dà delle risposte che i cortometraggi precedenti non davano, quindi in un qualche modo veramente annientando forse un po' anche il fascino appunto di questo fenomeno creepypasta, però dall'altro ha assemblato comunque due protagonisti che sono appunto, come dicevi te, Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, che hanno dei personaggi particolarmente interessanti dal punto di vista psicologico e che comunque donano, secondo me, a questo film un tono, per l'appunto, molto più profondo di quanto non possa essersi, insomma, all'apparenza, tant'è che io sono sicuro che la maggior parte degli spettatori, e secondo me saranno tanti, sì, che andranno a vedere questo film per grande curiosità, perché poi tra l'altro il concetto delle backroom ben si sposa poi con il marketing chiaramente che a 24 sta un po' costruendo, si troverà comunque di fronte sicuramente ad un film di genere horror, ma un genere horror che comunque non si basa chiaramente su i jump scare, su mostri, su situazioni particolarmente sanguinolente, ma sarà un horror legato più alle atmosfere e alla sfera, potrei dire, metafisica in tutti i sensi, in questo caso delle psicologie dei personaggi. Quindi secondo me è un esordio dignitoso, è un film interessante che a mio avviso al momento non si pone né tra il capolavoro, il colpo di fulmine, né tra un film da dimenticare, perché secondo me non lo è assolutamente.
Poi l'horror, diciamo, anche dal botteghino nostrano funziona bene o male sempre, no? Poi qui c'è stata fatta anche una bella campagna di marketing sui social, su internet soprattutto, dove poi è nato il fenomeno, ecco, in particolare. E, tra l'altro è ancora molto, molto attivo nelle sale il film Obsession, noi ne abbiamo parlato perché quella settimana ero a Cannes, però ha già incassato quasi 2 milioni, tipo Obsession, quindi c'ha anche una concorrenza tuttora molto, molto attiva, però io penso che appunto potrà ritagliarsi una sua fetta di pubblico che andrà a vedere questo film incuriosita proprio da questo fenomeno. Mi chiedo se faranno anche una versione di religiosa di questo film con le backroom delle chiese, che sai, lì sarebbe davvero un film horror, eh? Che dici?
Beh, guarda, se il film ha successo si potranno esplorare varie backroom.
Varie backroom, sì. Anche qui a Nova Radio abbiamo una backroom che tu prossima settimana lo possiamo dire, l'abbiamo già detto, ripetiamo, tu sarai qua tra una settimana dove ci parlerai dal vivo finalmente di un film per festeggiare le 200 puntate da trasmissione insieme a tanti altri amici, e vi porterò tutti nella backroom di Nova Radio, quindi
benissimo,
comincio a tremare.
Sarà un onore.
Va bene Simone, grazie come sempre, hai scritto la recensione su Awards Today, giusto?
Sì.
La verremo a leggere e la prossima settimana ci vediamo qua.
Perfetto,
ciao.
Sarà
Simone,
ospite. Ciao, grazie,
un abbraccio, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Allora, 17:28, prima di proseguire, voglio proseguire invece con Ciro. Tu andrai a vedere Backrooms?
Sicuramente sono tra gli appassionati.
Tra gli appassionati
che faranno fare incassi ai film horror stagionali.
Ottimo. Non si tratta di un film horror, ma come hai detto te, hai utilizzato un termine molto, molto adatto. Parlando di American Graffiti, questo gigantesco film di George Lucas del 1973. Hai utilizzato il termine crepuscolare perché è un film che si ambientato tutto nel giro di una notte, no? Nell'arco di una notte, di questi giovani ragazzi, che è una sorta anche un po' di coming of age, no? Perché è rappresentato un punto molto importante per la carriera di George Lucas e per questo genere di film, tra l'altro.
Facendo un quadro cronologico, siamo partiti appunto dalla fantascienza sociologica, quindi questo esordio, se vogliamo, anche sperimentale, anche dal punto di vista estetico, a un film che, ricordiamo, è stato anche tra i più nominati per la stagione degli Oscar del 1974, in cui appunto si racconta questa notte di questo gruppo di ragazzi che sostanzialmente rappresenta in maniera divisa e con caratteristiche ben precise, rappresentate da ogni personaggio, l'adolescenza dello stesso George Lucas, che ha voluto rappresentare attraverso questa ultima notte di follie prima della crescita, del diploma e della strada che ognuno dovrà prendere, alcuni degli aspetti più peculiari della sua adolescenza. Tant'è che il film è ambientato nella sua città d'origine, Modesto, in California, e rappresenta anche cronologicamente l'epoca della sua giovinezza, anche dal punto di vista sia delle atmosfere di ricostruzione che soprattutto della musica, che rappresenta una componente fondamentale del film. Tant'è che lui stesso ha più volte definito American Graffiti come un musical, più inteso però come una sorta di jukebox che manda avanti canzoni più che un musical dal punto di vista di film di genere che intendiamo noi.
Ok, bene, e poi ovviamente per l'approfondimento di ciascun film, io ho letto il libro, ho avuto già modo di leggerlo perché poi l'abbiamo presentato qui a Firenze ormai due o tre settimane fa,
sì.
Alla Mediateca Toscana c'è un approfondimento per ogni film, c'è un capitolo apposta, quindi vi rimando appunto al libro. Poi arriveremo ovviamente anche a Star Wars e a quello che c'è dopo Star Wars. Adesso però torniamo al cinema, perché dal 28 maggio, da domani fino al prossimo 3 giugno, torna nelle sale nella versione integrale con i due volumi attaccati un capolavoro del cinema contemporaneo che è Kill Bill, che io ho visto non so quante volte. Tu quante volte hai visto?
Siamo sulla trentina.
Allora mi batti alla stragrande. Io l'avrò visto una dozzina di volte, già mi sembrava tanto, quindi entrambi i volumi, tu dici.
C'è stata la fase Tarantino, che forse ci ha colpito un po' tutti, quindi sì.
Esattamente. E torna nel cinema Kill Bill The Wall Bloody Affair, oltre 4 ore di durata, perché unisce il volume 1 e il volume 2 di questo straordinario quarto film di Quentin Tarantino, che è un mix spietato di tantissimi generi, inventando poi come sempre davvero un qualcosa di completamente inedito. Ci ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo tra poco con Nicolò Baraccani.
Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.
Stavo ammirando la tua spada.
Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
Parole sacrosante.
Quella donna merita la sua vendetta.
Torniamo in diretta con la settima sessione, 17:32. Saluto Nicolò Baraccani. Ciao Nicolò.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori. Mi scuso fin da ora se farò qualche refuso, qualche sbaglio, ma sono ancora reduce dalla visione di mezzanotte di Backrooms.
Ah, ecco, hai fatto le ore piccole anche tu. Ne abbiamo parlato proprio poco fa di Backrooms. Giusto 30 secondi, cosa ne pensi di questo film? Voglio sapere anche
Per me è un film molto di atmosfere, non sempre compiuto, ecco, diciamo.
Ok.
È molto affascinante, ma appunto non particolarmente compiuto. È più una questione di sceneggiatura. Forse era anche la meno. Cioè, non era il punto della questione.
La questione della sceneggiatura, certo.
Esatto.
Va bene, qui però noi siamo a parlare di un altro film che ha fatto storia del cinema contemporaneo, e non solo. Nel 2003 uscì nei cinema di tutto il mondo il volume 1 di Kill Bill, poi seguì di Quentin Tarantino il quarto film di Quentin Tarantino, La vendetta della sposa, o Beatrix Kiddo, o l'altro nome era Black Mamba, quante ne aveva? 3, se non sbaglio.
Esatto.
Interpretata da una straordinaria Uma Thurman. Poi diversi mesi dopo uscì anche il volume 2, ma questa era una decisione che prese il produttore del film all'epoca, che era della Miramax se non sbaglio, Harvey Weinstein, perché nell'idea originale Quentin Tarantino voleva mandarlo al cinema nella sua versione integrale, che era quella di 4 ore e mezzo se non sbaglio di film, che abbiamo l'opportunità finalmente di vedere in questo The Wall Bloody Affair, che sarà nelle sale a partire da domani fino al 3 giugno, dal 28 maggio al 3 giugno, grazie appunto alla distribuzione Midnight Factory e Play on Pictures. Che cosa si può dire a distanza, ormai sono passati 23 anni
cosa si può dire che non è già stato detto
su Kill Bill, prendendola appunto come opera unica, senza la divisione in due capitoli?
E io, diciamo, adesso non ho ancora visto ovviamente questa whole bloody affair, che potrebbe essere anche un double bill picture, possiamo dire, come si faceva. E io continuo appunto a sostenere e a difendere la divisione in due parti. Non me ne vorrà il buon Quentin, ma sono abbastanza differenti sia per stile che per toni, ma anche per ambizioni narrative. Il primo è molto più un film, quasi un film ludico, ecco, è un film in cui porta la sua rivoluzionaria, già dai tempi di Le Iene, di Pulp Fiction, idea postmoderna, la porta proprio fino alle estreme conseguenze, unendo idealmente in maniera anche fino ad allora impossibile Oriente ed Occidente, unisce Hollywood e unisce il cinema di arti marziali di Hong Kong, e tutto, diciamo, è incapsulato, incarnato dal personaggio appunto della sposa di Uma Thurman, che è coautrice proprio del personaggio, perché è appunto, lo saprete ovviamente tutti, che nasce sul set di Pulp Fiction, questo personaggio e anche questo progetto, dalle passioni comuni di Tarantino e di Uma Thurman. Tarantino ovviamente per la cultura hongkongese, giapponese, il manga, il cinema, invece Uma Thurman diciamo che vuole darle vuole dare a questo suo personaggio una profondità forse nuova, vuole esplorare anche la sua femminilità, il suo essere madre, il suo essere guerriera, il suo essere appunto anche vendicatrice, ed è una piega fondamentale anche della carriera di Tarantino, che da allora praticamente quasi tutti i suoi film, o comunque alcuni, diciamo, imbracciano questa piega di revenge movie. Diciamo, mi viene da pensare a Bastardi senza gloria, mi viene da pensare a Hateful Eight, a Django, esatto. E quindi sì, cioè, la prima parte è un tentativo fino ad allora impossibile di trattenere, di tenere insieme tutto questo atlante, possiamo dire, di passioni cinefile. Quindi c'è il cinema degli anni 70, c'è il cinema giapponese, lo spaghetti western, c'è il kung fu, il melodramma, c'è di nuovo
l'animazione,
i fumetti pulp e l'animazione ovviamente. Quindi io lo posso definire anche un catalogo, ovviamente senza voler suonare riduttivo, perché appunto li unisce tutti queste sue manie, queste sue ossessioni in un qualcosa di assolutamente fluido, di assolutamente sensato, pur nella sua completa e totale follia e irrazionalità. Laddove appunto la seconda parte invece si prende un pochino più di respiro, è più leoniana, ovviamente, non mi convince moltissimo il finale, non mi ha mai convinto il finale, come questo è una mia tra virgolette una mia confessione da cinefilo. Io Kill Bill tra i film di Tarantino è quello che rivedo meno volentieri, senso, io rivedrei mille volte Pulp Fiction e ogni volta è come fosse la prima, senza voler suonare retorico, ma anche per esempio un The Hateful Eight lo ricordo, diciamo, lo vedo molto più sì, ma anche ovviamente C'era una volta Hollywood per me è uno dei suoi film migliori, quindi Kill Bill l'ho trovato appunto senza, come ripeto, voler essere riduttivo, tanto un esercizio di stile che però ovviamente gli ha cambiato la carriera, gli ha salvato forse il suo cinema, gli ha dato una nuova vita, gli ha dato una nuova direzione.
È stato forse anche il film più commerciale alla fine.
Certo, ha creato uno dei personaggi, forse uno dei pochi personaggi veramente originali e veramente incisivi del nuovo millennio.
La sposa, esatto.
Pur essendo essa stessa un qualcosa di derivativo, perché la tuta è quella di Bruce Lee, ovviamente ci sono, come dicevamo, tanti influssi, ovviamente se riesco, anche se gli orari non lo renderanno di programmazione, non lo renderanno molto semplice, proverò ad andare a vedere questo double bill.
Bisogna trovare 5 ore di tempo libero, dai, che vuoi dire.
Sì, quello soprattutto, e poi un cinema che lo proietta degli orari umani, perché è difficile programmare 4 ore e mezza di
film. Oppure stando a casa, no, non vogliamo che la gente vada al cinema. A vedersi prima l'uno e poi due. Però qui ci sono 7 minuti inediti della parte anime, se non sbaglio, in più.
Sì, sì, esatto, l'animazione, la storia di Oren,
sì, che è Lucy Liu interpretata nel film. Dove poi
lei tredicenne con lo scontro con l'uomo che ha ucciso suo padre, diciamo, e questa è una versione che era già stata presentata, se non erro, al Festival di Cannes, e poi aveva avuto una proiezione speciale nel cinema che poi Tarantino ha acquistato.
Sì.
Però ecco, è proprio una reliquia molto ghiotta da parte degli appassionati e dei cinefili, e è bello vedere appunto che possa vantare anche una distribuzione molto ampia, perché di solito sono eventi di 3 giorni in sala,
invece questo è una settimana,
invece questo è un weekend praticamente, quindi è effettivamente il film in questa settimana che, in cui, a parte Backrooms, l'alternativa è veramente molto scarsa, devo essere sincero. A tutti gli effetti il film della settimana, se possiamo
un film di 23 anni fa è il film della settimana,
esatto, che è il film della settimana, esatto. E questo secondo me dice molto,
dice che l'estate si sta avvicinando inesorabilmente.
Esatto.
Quentin Tarantino ha sempre detto che voleva fermarsi a 10 film, ne ha fatti 9, l'ultimo appunto C'era una volta Hollywood, questo 10 sembra proprio non arrivare, si parlava di The Movie Critic, poi lo spin-off, diciamo così, di C'era una volta Hollywood, che invece poi lo ha girato, ha già finito di girarlo David Fincher, lo vedremo su Netflix probabilmente,
forse,
sarà anche a Venezia,
probabilmente
potrebbe essere anche tra i titoli di Venezia, però ecco, adesso sta scrivendo una pièce teatrale, credo anche l'abbia già scritta, sta lodando l'arte del teatro, sembra proprio il cinema per il momento non sia nei progetti, ma chissà, prima o poi noi ci speriamo che Quentin Tarantino possa girare il suo 10° e ultimo film, e chissà, poi magari anche ripensarci e andare avanti, chi lo sa. Va bene,
la speranza è che non sia preso dall'ansia da prestazione, ecco,
l'ansia da prestazione,
dopo
sì,
C'era una volta Hollywood,
sì.
Dopo quel finale secondo me veramente incredibile di C'era una volta Hollywood,
quel riscrivere la storia, tu dici,
esatto,
riscrivere
anche il suo cinema, perché il cinema in cui
faccia più film e parli meno di politica, di questioni,
ma secondo me è una posizione mentale, è un blocco mentale.
Va
probabilmente
bene.
Guarda, io non vorrei che succedesse, ma secondo me non vedremo più film di Quentin Tarantino, a meno che
forse,
perché diciamo, per come ne sta parlando, e poi ultimamente è anche in una posizione politica
indifendibile,
e quindi si trova un po' in uno stallo anche creativo, evidente.
Ma sai, questo potrebbe anche essersi una maturità, invece di, siccome sono in uno stallo creativo, può pensare, non so che cosa raccontare, non faccio film, invece di volerli fare, vabbè.
Invece di chi li fa, nonostante tutto,
poi e poi i risultati si vedono.
Esatto.
Nicolò, grazie, ci vediamo anche con te in presenza la prossima settimana per festeggiare 200 puntate di questo programma, ok?
Assolutamente, grazie, buona trasmissione, buona giornata.
Noi ci fermiamo, Ciro, per un paio di minuti, poi torneremo a parlare anche del tuo libro, del capitolo finale su Star Wars, e poi anche di tanti altri argomenti che ci aspettano.
E riderai quel giorno, riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà.
Ritorniamo in onda sulle note di questa bellissima canzone di Bruno Lauzi, che faceva parte di un film che adesso vi andremo a svelare. Prima però vado a salutare Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E mi pare che anche a Spoleto abbiamo fatto un po' il giro d'Italia, siamo stati a Imola, siamo stati a Roma, adesso vediamo a Spoleto faccia caldo pure lì.
Io sfido chiunque, qualsiasi località, non c'ho pure di nessuno.
Beh, lo zero termico è a 4.000-4.500 metri, quindi forse chi vive da quelle parti lì in... gli si è,
io registro 34 gradi adesso.
Forse un certo Harry De Luca gli si è frizzato il cervello, che a stare in altezza e dire tante cazzate. Ma va bene, non parliamo di Harry De Luca per fortuna, ma parliamo di un grande che è Nanni Moretti.
Sì.
Nanni Moretti che torna nelle sale grazie alla Cineteca di Bologna con non uno ma due suoi bellissimi film, forse uno più bello dell'altro. Io ce l'ho già un preferito tra i due, poi mi dirai anche tu qual è, però è difficile scegliere, e sto parlando sia di Bianca, vado in ordine cronologico, Bianca e poi La messa è finita. Nel primo appunto Michele Apicella, versione insegnante di matematica molto ossessionato dall'ordine, dal maniaco del controllo, poi quando incontra l'amore,
sociopatico,
incontra l'amore, perde la brocca e comincia a sciogliersi, ed è un ritratto anche molto personale di quelli che sono stati gli anni 80 in Italia, così come appunto l'altro film di Nanni Moretti che esce, che è La messa è finita, film straordinario secondo me, ma anche credo secondo te, che affronta temi molto molto simili.
È quasi un sequel.
Beh, bravo, mi hai tirato l'assist, è proprio un sequel spirituale. Che cosa ci racconti di questo film e come si collegano appunto, tu hai detto è un sequel spirituale, l'uno all'altro?
Beh, allora innanzitutto, senza fare spoiler, l'inizio di La messa è finita potrebbe benissimo attaccarsi alla fine di Bianca.
Facendo un passaggio
da Michela Picella a Don Giulio, diciamo che più o meno potremmo fare un passaggio, e poi perché diciamo che tutti e due trattano in maniera per certi versi incredibilmente speculare, anche se poi essendoci sempre Nanni Moretti al centro e quindi fondamentalmente muovendosi dallo stesso punto di vista, diciamo che i termini dello sguardo con cui lui descrive il mondo e se stesso poi tornano un po' al minimo comune denominatore. Sono due film che parlano dell'incomunicabilità e dello stato, diciamo, di come l'uomo italiano degli anni 80 che arriva in un mondo diverso, in cui si sente già passato, in cui si sente già imprigionato, assiste nel tentativo di controllare, nel primo caso solo controllare, nel controllare però che tutto vada secondo i suoi canoni ideali, cioè cercare di capire come tutto va secondo come lui vuole che vada, cercando conferme in giro, mentre nel secondo caso illudendosi di poter in qualche modo aiutare gli altri solamente con la propria presenza, solamente plasmandoli, senza in realtà poi calarsi veramente negli altri e cercare veramente di capirli, che è lo sforzo enorme che fanno questi due figli di Nanni Moretti, che segnalano anche un rimescolamento, una rimessa in discussione della propria personalità, che di Nietzsche Bombo, Sono ad Archico, Il Sogni d'Oro già meno, però era una presenza veramente molto ingombrante, molto autocentrata, molto da mi guardo l'ombelico di Moretti e il mio mondo interiore. Qui fa una fatica enorme, ma cerca di aprirsi agli altri, e la bellezza di questi film è la sincera fatica con cui lui racconta questo tentativo di aprirsi veramente e capire gli altri, ma per capire gli altri bisogna anche mettere in gioco se stessi, come mai fatto prima d'ora. L'amore è un modo, e Bianca che è stupendo perché proprio parla in maniera surrealista estremamente cinefila, perché è molto hitchcockiano come film, un uomo che tenta di dominare e controllare in maniera metodica e logica come la matematica l'amore, cosa che non è possibile, mentre l'altro prova ad abbracciare la teologia, la filosofia in senso più ampio e generale, per cercare di plasmare il mondo secondo quelle regole lì. Non sapendo però che poi il mondo è fatto di persone e che le persone poi sono più importanti delle regole.
Sicuramente La messa è finita io la metterei tra le opere forse più mature di Nanni Moretti, perché poi questo film trasmette un'inquietudine che fino a quel momento non si era mai percepita nel cinema di Nanni Moretti, e che poi è anche un po' tornata anche nei suoi ultimi lavori. Penso a anche a pellicole come Mia Madre, no? Magari anche sottovalutata questo titolo, Tre piani, eccetera eccetera,
ma anche Il Sole dell'Avvenire in un certo senso,
Il Sole dell'Avvenire, e penso anche quello che sarà il suo prossimo, che si intitola Succederà questa notte, che spero avremo l'opportunità di vederlo a Venezia, visto che a Cannes pare non fosse ancora pronto, perché fosse stato pronto sicuramente il buon Thierry Frémaux non se lo sarebbe fatto scappare.
È un'invenzione di Cannes, Moretti.
Dai, Nanni è amatissimo dai francesi, forse ancora più degli italiani, mi viene da dire.
Una persona che non ha neanche 30 anni e va in concorso a Cannes, è un figlio
di Cannes. Probabilmente vedremo, non credo che starà fermo un anno il film, perché credo che sia già comunque ormai alla fase finale della post-produzione, è andata un po' a rilento da quel che so, perché comunque Nanni ha avuto due infarti, per fortuna è uscito molto bene. Poi c'è da gestire una sala, presentare i film nel suo tempio cinematografico, che è il cinema Sacher, il nuovo Sacher di Roma, dove lui si fa sempre trovare. È bello perché su Instagram lui è molto attivo nel promuovere i film degli altri, non tanto i suoi, ma quelli che mette lui in programmazione.
Per i suoi ormai c'ha questa ricetta musicale esatto, tutto il cast canta.
Non mi ricordo che cosa hanno usato per questo nuovo film. Mi ricordo uno con Mahmood, però forse era quello vecchio.
Non vorrei dire una stupidaggine, ma era Incoscienti Giovani.
Ah, sì, bravo. Sì, Incoscienti Giovani. Sì, è vero. Dove ci sono protagonisti, se non sbaglio, Louis Garrel e Jasmine Trinca, che insomma la sua attrice dalla Stanza del Figlio in poi.
Che davvero dovrebbe diventare il ruolo della figlia, come della Stanza del Figlio.
Sì. E anche questo film, come Tre piani, è tratto da un racconto di Escol Nevo, che credo sia un autore che piaccia molto a Nanni Moretti.
Sì,
visto
è un autore israeliano che ha fatto questo libro, che è poi una raccolta, sono 20 opere, prima del 2000, insomma, dei fatti del 2023.
Certo.
Io non so tra i due, forse Bianca, ti dico la verità.
Ah, tu dici Bianca? Io dico
Tu dici Bianca, di Moretti che ho visto, quindi non...
Voglio interrogare il mio ospite che è qua, che è Ciro Mesti. Non so come tu sei messo con la filmografia morettiana, se c'è qualcosa che vuoi dire, che ti senti di aggiungere.
No, io vorrei portare la mia testimonianza in riferimento alla filmografia, non so, magari qualcun altro ci si ritrova.
Certo.
L'ho conosciuto negli anni giovanili con La Stanza del Figlio.
Sì.
E poi chiaramente nel periodo accademico l'ho riscoperto. Sì. Ritrovando tutti quei valori di cui discutevate prima, che danno forse lo spessore di una delle figure cinematografiche italiane più riconosciute e, come dicevate voi, concordo, sicuramente più celebrate all'estero che in Italia.
Certo, guarda, voglio aggiungere anche un commento che sta facendo in diretta l'amico Daniele Lamuraglia, che saluto, anche lui è appassionato della filmografia morettiana. Ritornando proprio a Bianca e alla Messa è finita, mi scrive che i due film di Nanni rappresentano anche quello che venne chiamato il riflusso, cioè il personale non è più politico, ma c'è una disillusione rispetto agli ideali degli anni 70, finito nella violenza terroristica, quindi chiusura in un privato che però è subito asfittico. Grazie Daniele per questo tuo prezioso commento, e ringrazio Jacopo Fioretti per averci appunto raccontato, come sempre nel migliore dei modi, anche quest'oggi questi due grandissimi film. E che dire, ti aspetto anche a te la prossima settimana, ormai sto dicendo a tutti che vi aspetto.
Ormai ci siamo
tra una settimana, sarai anche tu qua.
Ma hai abbastanza spazio per tutti?
Sì, c'ho la back rooms, come dicevo prima. Sì. Qui a Nova Radio abbiamo la back room, e quindi chi non entra, vi porterò tutti nella back room. Non succederà niente. State tranquilli, che qui vi trattiamo bene. Jacopo, ci sentiamo. Ci sentiamo mercoledì, che ci racconterai i film dal vivo. Una grande emozione. Ciao.
Ciao.
Benvenuto a The Boroughs, l'esperienza più bella della vita. Pippin.
Perché sono tutti vecchi?
Perché questa è una città speciale solo per gli adulti.
Signor Cooper,
vedrà che The Burrows non è solo un posto in cui morire. È una rinascita.
Aspetti! Signor Cooper!
The Burrows è un posto piacevole. Ci prendiamo cura l'un l'altro. Una famiglia.
Bravo, Sam.
Che gente è questa?
Tutti cercano di capire che cosa fare con il tempo che ci rimane.
Ma lo voglio riempire solo di cocktail e caos.
Eccoci qua al 17:57, siamo in diretta con la settima ossessione per aprire la nostra pagina dedicata alle serie televisive, quindi saluto Federico Vascotto. Ciao Fede.
Ciao, ben ritrovati tutti quanti.
Federico, che sta nell'estremo nord-est italiano, dove mi pare anche lì sia molto caldo.
Molto caldo. Molto... Non si respira, se siamo così a fine maggio, è un po' presto.
Va bene, speriamo bene. E allora, serie televisive, questa volta facciamo una doppietta, un double feature, come direbbero gli
esatto,
americani.
Esatto, come si faceva una volta.
Abbiamo parlato anche di Quentin Tarantino e come non ricordare il suo Grindhouse in coppia con il buon Robert Rodriguez, ma parliamo di due serie che hanno in comune non solo la piattaforma in cui le potete trovare, ma anche i produttori, che sono niente meno che i fratelli Duffer, che sono coloro che hanno creato e dato il via a un fenomeno degli ultimi 10 anni che si chiama Stranger Things. Le due serie sono The Burrows, Ribelli senza tempo, che è appena uscita su Netflix, e Something Very Bad Is Going to Happen, che è già uscita ormai da un paio di mesi circa.
Sì, fine marzo.
Sulla piattaforma. Raccontaci un po' di queste serie, quali sono poi le tematiche che la legano e se qualcuno magari può ritrovare anche degli accenni di Stranger Things, che come sappiamo è finito.
Esatto, tutti gli orfani di Stranger Things in realtà avranno pane per i loro denti con entrambe queste due serie, perché pur essendo solo produttori, quindi non le hanno scritte loro le due nuove serie Fratelli Duffer, è proprio evidente, soprattutto The Burrows, fin dalla primissima scena, come siano fortemente derivative di Stranger Things, che ricordiamo già era derivativa, no, di suo, da tutto il cinema anni 80, insomma 90, quindi già prendeva a piene mani da tutto quel cinema di genere, e queste sono ulteriormente derivative. Allora, è interessante che sono due serie, quindi non le hanno scritte, ma le hanno evidentemente supervisionate a livello artistico, anche estetico, perché soprattutto in The Burrows praticamente è uno Stranger Things all'ospizio, ce lo potremmo riassumere così, ovvero c'è questo gruppo improbabile di pensionati bontemponi in una casa di riposo di queste, insomma, comunque di lusso, insomma, con gli appartamenti in cui uno va a passare, no, la fine della propria vita, perché non può più, insomma, prendersi cura da solo di
soprattutto chi c'ha i soldi, perché sono cose
soprattutto
molto
soprattutto chi c'ha i soldi, esattamente. E vediamo questa storia dal punto di vista del personaggio di Sam Cooper, di Alfred Molina, che appunto va a stare, ha perso la moglie, è rimasto vedovo da poco, non supporta nessuno, la figlia non lo può tenere a casa e lo porta, insomma, in questo residence, chiamiamolo, ecco, che sembra quello del Club dei Delitti del Giovedì, per chi lo ha visto, che sta sempre su Netflix, qui, che è un film, insomma, sempre lì stiamo, insomma, a livello giallo, quindi sembra veramente il Club dei Delitti del Giovedì che incontra Stranger Things. Quindi il gruppo di bontemponi pensionati, invece di risolvere omicidi, ha una minaccia niente meno che dall'altro mondo, perché se ci sono i Duffer Brothers di mezzo non ci poteva che essere, non è il sottosopra, ma è qualcosa di simile, senza fare spoiler, insomma, esatto, e sostanzialmente gli 8 episodi che la compongono sono questa avventura rocambolesca per degli settantenni, ottantenni, che tra un'anca, diciamo, sostituita è un problema alla prostata o al cuore, devono risolvere il mistero che in realtà c'è dietro questo residence, che sembra, no, il posto più bello se hai i soldi, come hai detto tu, dove passare la fine della propria vita, e invece forse nasconde qualcosa di oscuro e di terribile. Ecco, le forze di queste due serie, cioè della serie, sono due principalmente. Una è il cast, perché abbiamo Alfred Molina, la buona Gina Davis, abbiamo Alfred Woodard che qualcuno ricorderà come Betty Applewhite in Desperate Housewives, abbiamo Bill Pullman, abbiamo Dennis O'Hare, quindi hanno preso, diciamo, la creme della creme, no? Di Hollywood tra nomination e premi Oscar, che si sono visibilmente divertiti a fare i vecchi avventurosi sostanzialmente, no? Ecco, i Goonies della casa di riposo praticamente. E poi le tematiche affrontate, perché come tante altre serie, anche lo stesso Club dei Delitti di Giovedì, ma anche il metodo Kominsky di Chuck Lorre, che sta sempre su Netflix, anche A Man on the Inside, tutte serie che io vi consiglio, cioè riflettono su i problemi della terza età, che sono soprattutto due: la solitudine, che qui viene vista attraverso l'occhio soprannaturale, quindi poi si dice, no, che i vecchi tornano bambini quando diventano anziani, insomma, no? E infatti è una sorta di seconda perdita dell'infanzia per i protagonisti, e questa cosa si riallaccia molto a Stranger Things, a Stephen King, a tutte le tematiche care, no, ai Duffer Brothers. E il tema del tempo, che più andiamo avanti con la vita, sempre meno ce n'è sostanzialmente, no, davanti a noi, quindi ci porta a fare dei bilanci e delle riflessioni, e forse anche a cambiare un po' il nostro atteggiamento, perché non abbiamo poi più così tanto tempo, no, da vivere su questa terra. L'estetica, dalle creature che vediamo, la primissima scena, che vi dico solo che c'è un quartiere residenziale e delle biciclette che corrono su per una salita, insomma, oltre all'immaginario anni 80, è proprio Stranger Things, nel senso che qualcuno ha anche scherzato giustamente che invece delle biciclette ci abbiamo i golf cart, perché giustamente questi non tutti possono guidare, si muovono con i golf cart, voglio dire, no, nel residence, in questa cittadina, insomma. Quindi veramente c'è il villain che è molto umano, che è a capo di tutto, insomma, cioè, è veramente Stranger Things della terza età sostanzialmente, ecco. Però a chi è piaciuto, cioè Stranger Things secondo me qui trova una buona un seguito, sì, diciamo, ecco, con degli attenuti anche molto importanti affrontati, sì, che quindi è sempre bene. Something Very Bad Is Going to Happen invece, sarò velocissimo, allora lo dico subito, a me non è piaciuta,
l'avevo intuito dai tuoi commenti sui social,
ma però vanno sempre come dire spiegate, anche se velocemente, le cose, ovvero ha una tematica molto interessante, invece che la fine della vita è l'inizio della fine della vita di coppia, no, del protagonista di The Boroughs, che rimane vedovo. Qui abbiamo due protagonisti molto giovani, Camilla Morrone e Adam Di Marco, che avrete addocchiato tra The White Lotus e, oddio, la serie che stava su Prime Video, che adesso non mi ricordo il nome, musicale, molto bella. Stanno per sposarsi, quindi manca una settimana al matrimonio, raggiungono la casa dei genitori di lui, però da subito le atmosfere sono anche qui soprannaturali, in questo caso proprio horror, e affrontano sostanzialmente una sorta di grande metafora di tutte le paure, no, che si hanno prima di dire il fatidico sì, lo voglio per sempre, no, di unirsi per sempre ad un'altra persona, sotto forma di varie cose strane che succedono, e fin dal titolo, appunto, un po' come The Drama al cinema, no, che è uscito al cinema proprio nel periodo, tra l'altro, della serie con Robert Pattinson e Zendaya, parla, insomma, di, come dire, del matrimonio non proprio in modo positivo, diciamo, sì, visto che parla di qualcosa di terribile che sta per accadere, non di, come dire, meraviglioso, ecco, no, dovrebbe essere il giorno più bello della vita di una persona, invece qui viene visto sotto luce horror. Allora, tutto molto interessante, interessanti le metafore, ho anche apprezzato abbastanza il finale, l'epilogo, che ovviamente qui non stiamo a svelare, ma che spiega un po' tante cose, anche lì c'è un'altra metafora, similitudine, allegoria di che cosa, insomma, c'è di mezzo una maledizione, tranquilli, non è uno spoiler, insomma, che spiega appunto cosa vuol dire essere anime gemelle, l'eroina femminile protagonista che non ha, insomma, necessariamente bisogno di qualcuno, che tutti noi non abbiamo necessariamente bisogno di qualcuno vicino, però alla fine a me è sembrato tantissimo una perdita di tempo di 8 ore, che mi ha ricordato tanto DOA.
Non ti è piaciuto a te DOA?
No, l'ho trovato, non ho neanche visto la seconda stagione, perché la prima stagione mi aveva preso tantissimo, poi è arrivato al finale e ho detto, ah, quindi no, sono stato preso in giro per 10, però quanti erano, non mi ricordo, 10 episodi,
quindi
mi è sembrata più o meno la stessa cosa. The Boroughs, grazie al tema che porta comunque avanti in modo più solido, e al cast, diciamo che l'ho trovato maggiormente riuscita. Ripeto, non è la serie rivoluzionaria, perché entrambe sono profondamente derivative da tutto quello che c'è stato al cinema e in TV negli ultimi 20, 30 anni, 40 anni. Però, ecco, tra le due, questo non toglie il fatto che San Fibri Bezzi di Solitumate gioca molto sul appunto tenerti appeso, soprattutto la prima metà, di capire qual è questa cosa che sta succedendo, se è tutto nella testa dei due promessi sposi, o se invece no, sta succedendo effettivamente qualcosa di brutto, ecco, come dice il titolo. Però detto questo, insomma, la fotografia, anche lì l'estetica ovviamente curatissima, molto Duffer Brothers, lì molto sporca, molto scura, molto appunto sempre più scura, più andiamo avanti la fotografia si fa sempre più scura, perché più scura. Qualcosa di terribile sta sempre di più per accadere.
Va bene, allora tu hai scritto le recensioni di entrambe, The Boros?
Quella di The Boros l'ha trovata
su Movie Player. Perfetto Federico, allora io ti ringrazio, ti aspetto anche a te, come ho detto a tutti quanti coloro che sono intervenuti, la prossima settimana qua in carne e ossa per parlarci
di una
serie.
Non vedo l'ora, sarà un giorno speciale, spero ci seguirete in tanti, e soprattutto confidiamo nel tempo.
Confidiamo nel tempo.
Che sia brutto, ma non sia neanche troppo caldo.
Neanche così troppo caldo.
Vorrei che sopravvivessimo.
Sì, ci divertiremo, ci saranno sorprese, sarà una puntata anche extra, perché dureremo 2 ore fino alle ore 19,
esatto,
quindi ringrazio.
Sarà una maratona, ragazzi.
Sarà una maratona radiofonica, e ci parlerai appunto di una serie o più serie, vedremo poi che cosa ci riserverai.
Già ne stavamo parlando, ma adesso ci organizziamo per una cosa speciale, insomma.
Grazie Federico, grazie, un abbraccio,
ciao.
Allora, abbiamo fatto un po' tardi, caro Cino, non abbiamo tanto tempo, però noi siamo arrivati appunto a parlare sempre del tuo libro, George Lucas, Il mito dell'immagine, edito da 96 Rue de la Fontaine, a Star Wars, perché Star Wars poi cambia tutte le carte in tavolo fino a quel momento, 1977. Cosa succede da quel momento nella carriera di George Lucas? So che ci vorrebbe un sacco di tempo per raccontarlo.
In poche parole, George Lucas pensava di essere al crepuscolo, visto che si faceva riferimento precedentemente al crepuscolo della sua carriera, tant'è che prima dell'uscita in sala, che comunque aveva avuto la distribuzione, la produzione, la realizzazione del film, un iter veramente, veramente molto travagliato, pensava di dover chiudere baracca e burattini e era scappato alle Hawaii. In realtà, come sappiamo, la storia è andata diversamente. Il film ha praticamente rivoluzionato l'industria cinematografica. Il film, che era nato come il suo tentativo di alienarsi dal studio system hollywoodiano e quindi riuscire a realizzare un film, una fiaba, un mito contemporaneo, come approfondisco appunto nel libro, paradossalmente nel tempo è diventato l'archetipo del blockbuster, o del modo di fare cinema da blockbuster, che poi sarebbe associato lì, da lì in poi, da sempre, a Spielberg e anche a Lucas, suo malgrado.
Poi vabbè, grande successo al cinema e le saghe, poi ne è stata fatta un'altra trilogia, poi ancora un'altra trilogia, ma lì nell'ultima è entrata in campo la Disney, e dove insomma George Lucas ha venduto la Lucasfilm, la sua casa di produzione, proprio la Disney, che si è appropriata dei diritti e quindi ci fa quello
ha
che ci
vuole. Ha venduto i suoi sogni alla casa dei sogni, per alcuni hanno realizzato degli incubi più che dei sogni.
Sì, effettivamente con l'ultima trilogia poi abbiamo detto che Star Wars è tornato in veste anche di serie televisive, perché l'universo di Star Wars è talmente immenso che
universo
ci può fare qualsiasi
condiviso
cosa.
Forse tra i più vasti che esiste.
Tra l'altro Disney, lo stesso set che lo utilizza per una serie lo utilizza anche per un'altra ancora, sempre dell'universo di Star Wars, e lì soldi che ha, insomma, a non finire, merchandising, perché poi Star Wars, il successo non è solo al cinema, è arrivato anche con il marketing, con il merchandising.
Il turning point è stato quello, cioè che Lucas ha dato il via all'idea del merchandising ricollegato a giocattoli, film.
Esatto. Cioè veramente tutto, come lo dicevo proprio alla presentazione del tuo libro, io in casa mia, da fan di Star Wars quale sono, c'ho un oggetto di Star Wars per ogni stanza, cioè in bagno c'ho il dispenser del sapone a forma di R2D2, il tappetino di casa è Welcome You Are di...
che è il classico
di Yoda, e così via. So che stai preparando tra l'altro un libro proprio su Star Wars.
Sì, che se vogliamo chiamarlo, appunto, visto sì. che prima si parlava di sequel, non sequel, sì. potrebbe essere il sequel spirituale di questo, dove okay. appunto si approfondisce la saga, perché chiaramente Star Wars è presente anche in questo volume.
Certo,
però
certo.
è una
certo,
saga inizia. Così importante che merita un approfondimento da vari punti di vista.
Ecco. A parte. Tu, non l'abbiamo detto, ma sei anche insegnante, cioè sei principalmente un insegnante.
Principalmente un insegnante, lettere, e anche discipline audiovisive, che chiaramente è il link più, certo. più diretto. In diretto. Cui cerco ecco di unire le due anime.
Grande appassionato di cinema.
Grande appassionato di cinema, sì.
Ok, va bene, grazie Ciro di essere stato con noi. Lo ricordo ancora una volta ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, per 96 Rue de la Fontaine, George Lucas, il mito dell'immagine. Grazie Ciro di essere stato
grazie
con
noi. Grazie a voi, grazie dell'invito.
Allora, noi abbiamo terminato questa 34esima puntata e soprattutto 199esima puntata della storia della settima ossessione. Come vi ho detto, forse lo sapevate, e chi si è collegato adesso forse non lo sa, che la prossima settimana ci sarà la puntata numero 200, sarà una puntata speciale, extra large, di due ore. Cominceremo alle 17, arriveremo fino alle ore 19, ci sarà modo di festeggiare, ci saranno con noi tanti amici, alcuni che appunto hanno partecipato anche quest'oggi alla trasmissione, altri storici, insomma ci sarà modo di festeggiare a dovere queste 200 puntate della settima ossessione. E vi devo dire che poi ci sarà anche un annuncio che farò, che riguarda sempre ovviamente la trasmissione, diciamo un ampliamento che arriverà appunto nel mese di giugno di questa trasmissione. Però non vi voglio anticipare niente, perché poi vi sveleremo tutto quanto mercoledì 3 giugno, in occasione appunto della 200esima puntata. Questa invece, la numero 34, la troverete a partire da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.if, e poi da venerdì mattina alle ore 7 sulle principali piattaforme di streaming. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Buona serata.